ricordai, programma di approfondimento tecnologico informatico. Oggi cavolo, abbiamo provato a evitarlo in tutti i modi, in realtà abbiamo ascoltato, spero che anche voi abbiate ascoltato le varie trasmissioni, nostre sorelle, sempre provenienti dalle varie anime di Hack Meeting, che sono appunto quella su Radio Onda Rossa, Le Dita Nella Presa, quella su Radio Blackout, Stacca Stacca, e per esempio Coccoli al Silicio su Radio Wombat, i fiorentini. Beh, insomma, negli ultimi mesi il tema sulle app di tracciamento è stato toccato più e più volte, trovando appunto rimbalzi anche tra una trasmissione e l'altra, e noi invece siamo sempre andate dritta sulla nostra strada, tralasciando un po' l'argomento, perché comunque appunto era già più che discusso sulle altre. Io a questo giro invece non posso proprio saltarlo, e anche perché domenica finalmente ho avuto un po' di tempo, newsletter di Carola Frediani, e quindi ho deciso che vi propino questa settimana la lettura della sua newsletter, e tra temi: scontro USA-Cina e Red Mirror, e poi le app di contact tracing nel mondo, che ci fa una panoramica sulle varie app e come stanno andando anche negli altri paesi, che in alcuni casi sono già in adozione, e poi i tanti volti della disinformazione. Vediamo se ci stiamo nei nostri 30 minuti. Lei, Carola Frediani, è una giornalista italiana che tratta sempre temi di informatica da anni, molto in gamba. La salutiamo, anzi ne approfittiamo della nostra trasmissione. E 31 maggio la newsletter scontro USA-Cina fino all'ultimo chip. La guerra commerciale e tecnologica fra USA e Cina ha ripreso nuovo slancio nelle ultime settimane, mentre sullo sfondo lo scontro politico su Hong Kong è entrato nel vivo. Pochi giorni fa gli USA hanno aggiunto 33 aziende e istituzioni cinesi alla loro lista nera economica, con la motivazione che aiuterebbero Pechino a spiare la minoranza uigura o avrebbero stretti legami con i militari. Significa che le vendite di merci americane o prodotte anche all'estero ma con tecnologia USA a queste entità sono sottoposte a restrizioni. Fra le aziende cinesi colpite questa volta ci sono nomi importanti come Qiho 360, una grossa società di cybersicurezza che recentemente aveva detto di aver individuato degli strumenti di hacking della CIA usati contro l'industria aeronautica e petrolifera. NetPosa, una delle principali aziende cinesi di intelligenza artificiale di riconoscimento facciale, e CloudMinds, altra società specializzata in robotica e intelligenza artificiale. La settimana prima il Dipartimento del Commercio USA aveva varato ulteriori restrizioni alla vendita di semiconduttori americani al colosso cinese Huawei, con cui da tempo è in corso uno scontro multiforme imperniato soprattutto sul 5G. Nel mentre al produttore di chip cinese ASMIC sta arrivando una iniezione di aiuti statali. Del resto la Cina ha iniziato a correre ai ripari di fronte al rischio di frammentazione economica post-coronavirus e di rottura totale con gli USA, e si sta preparando per lo scenario peggiore, puntando sulla produzione interna, come comunicato in questi giorni dal presidente Xi Jinping. Tornando allo scontro sul 5G e soprattutto allo sforzo americano di convincere i propri alleati a non appoggiarsi a Huawei per lo sviluppo di reti mobili di nuova generazione, con la motivazione che sarebbe un rischio per la sicurezza, dato il rapporto fra aziende cinesi e governo. E ci sono alcune novità sullo scontro sul 5G. In Gran Bretagna il primo ministro Boris Johnson starebbe spingendo per avere un piano che preveda la riduzione a zero del coinvolgimento di Huawei nell'infrastruttura 5G del Regno Unito per il 2023, riporta il Telegraph. Di sicuro sappiamo che il governo britannico ha iniziato una nuova valutazione sull'impatto dell'uso di tecnologie Huawei nelle reti 5G. Finora Londra aveva limitato l'utilizzo di tali tecnologie a parti più periferiche e meno sensibili della rete 5G, resistendo tuttavia a un ban totale, a un'esclusione totale, come voluto invece dagli alleati di Washington. Quello americano sembra sempre il tentativo estremo di frenare la sinizzazione dell'industria digitale mondiale, per riprendere un'espressione usata da Simone Pieranni, autore del recente Red Mirror, Il nostro futuro si scrive in Cina, edito dalla Terza. La Repubblica Popolare non solo riesce a influire sulle tendenze globali, ma ha anche la capacità di imporre i propri prodotti sul mercato, spiega infatti Pieranni nel bel saggio, mescolando prezzi ultra competitivi ma anche innovazione tecnologica in alcuni settori specifici. È proprio il caso della videosorveglianza e ad esempio delle telecamere della cinese Hikvision, adottate anche da vari dipartimenti di polizia americani che sono in grado di identificare i volti di diverse etnie, mentre molti prodotti occidentali hanno un'accuratezza inferiori. Tutto ciò perché la Cina riesce a perfezionare il suo armamentario securitario grazie all'enorme quantità di dati a disposizione e ad aree dove mettere a punto le tecnologie, come la regione cinese dello Xinjiang, popolata dagli Uiguri, e l'Africa. Questa avanzata sul fronte dei dati e delle tecnologie di intelligenza artificiale da parte di Pechino non richiede attenzione solo dal mondo del business, ma anche da quello del lavoro. La condizione dei lavoratori digitali cinesi, schiacciati da meccanismi e ritmi ultraliberisti da un lato e dal controllo statale dall'altro, dal procedere dell'automazione così da un'economia dei lavoretti, prefigura un futuro possibile e terribile, aggiungerei io, anche qua. C'è un punto cruciale che emerge a un tratto in Red Mirror. L'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale nel vivere quotidiano, l'uso di super app come WeChat, il coltellino svizzero con cui in Cina si fa letteralmente di tutto e che ovviamente tutto sa dei suoi utenti, come magistralmente spiegato dalle prime pagine dall'autore, la progettazione di smart city elitarie ma sempre basate sulla raccolta tappeto di dati, hanno un effetto collaterale ben preciso e poco indagato: la ridefinizione del concetto di cittadinanza. E questa è una lezione cinese che deve essere ben assimilata anche da noi. E adesso, l'introduzione di tecnologie invasive sul piano delle libertà personali, per quanto liberatorie dal punto di vista delle comodità e delle promesse di sicurezza date in cambio, pensiamo alle videocamere con riconoscimento facciale per le strade o all'uso di crediti sociali, un sistema complesso, variegato, parziale, ancora sperimentale e ben spiegato però da Pieranni, modificano il peso, il significato e il rapporto di diritti essenziali e consolidati senza che nessuno abbia mai messo mano a una loro revisione costituzionale. È un meccanismo silenzioso e implicito, guidato da spinte economiche tecno-soluzioniste e apparati dediti per missione alla sicurezza, che rischia di svicolarsi da un serio dibattito e processo democratico. A proposito di 5G, Wired Italia fa il punto in modo dettagliato sui comuni italiani ostili al 5G e Carola ci ne offre un link. Passiamo a un pezzo musicale e a seguire le notizie sul contact tracing. Give a damn, living my life like a lizard man, going to the top like a ceiling fan, paid in full, killer cam, never grilling bland, throwing that chicken all up on the spit and spinning that shit to perfection. I never been learning my lesson, always do question the answer, defying the master. I'm calling on Dancer and Prancer and Vixen, let's rip it, ayo. Let me stop you right there, walking fresh, fly dressed in night gears, might give a pass to nightmares, pass a mic here, can full of gas, I might flare, dandy the beast on a beat, not the type to fight fair, fortified place, no light fair, baggy jeans, I never wear a tight pair, why, balls so big they might tear, yo, all my true friends still kicking with me, I'm a nuisance of the wicked city, I got 2 cents trying to make it fitty, and it's my birthday so we're getting silly, from the true north so we keep it chilly, I feel like Fresh Prince when we're getting jiggy, now all the true MCs know that we got the illest live show, killing shit with no casualties, charged up like a battery, ice cold with no chattin' teeth, always looking like fashion week, mixing vodka with Fanta Peach, my life is your fantasy, all of a sudden you's a fan of me, I don't know if they can handle this, double O, yeah, looking
new stereo bows can't stop this. I've been a hot topic ever since the diamond stopped walking. Moshing on the set, we wreck arenas like Katrina, then leave. Get my influence from Tekkenina, Nicotina, Def 3. Dynamic with the rhyme tactics, who do we the whole package? Come equipped with a prime track, let's get the fuck out with the whackness. Yo, lots of loose leaf roster, too clean, squashing juicy posture movie. Hawking loogies, hot jacuzzi, squashing routines, Todd Bertuzzi. Killing shit with no casualties, charged up like a battery. Ice cold with no chatter teeth, always looking like fashion week. Mixing vodka with Fanta Peach, my life is your fantasy. All of a sudden you's a fan of me, you don't know if they can handle this.
Ok, ben ritornati a questa maratona di lettura della newsletter Guerre di Rete, scritta dalla giornalista Carola Frediani. Bene, appunto, ne sto leggendo stralci perché c'è una bella panoramica sulle adozioni di queste app di contact tracing. Proseguiamo. Contact tracing tra lanci imminente e ultimi dubbi. Mentre le app di tracciamento contatti stanno per arrivare in alcuni paesi, incluso il nostro, continua il dibattito globale su se, quanto e a quali condizioni potranno funzionare e con quali rischi. Il punto principale è che l'efficacia di queste app deve essere ancora provata, ricorda Nature, e in ogni caso per essere efficaci richiedono comunque il coinvolgimento di tracciatori umani. E poi c'è lo scoglio del tasso di adozione. Dubbi sull'efficacia arrivano anche da un paper pubblicato su Arxiv di Leonardo Maccari e Valeria Cagno, secondo il quale non ci sarebbero abbastanza prove per sostenere che un'app aiuti a rallentare il contagio, anche se, adottando i più elevati standard di protezione della privacy, potrebbe avere una funzione di aumento di consapevolezza. In ogni caso, c'è un elemento non tecnologico ricorrente, la fiducia. Queste app sono un enorme esercizio di fiducia e per generare fiducia servono delle tutele, ricorda Privacy International nel suo rapporto COVID Contact Tracing Apps are a complicated mess. What do you need to know? Francia. Uno studio sull'app in arrivo in Francia, Stop Covid, mostra che il 67% degli intervistati ritiene di essere male informato sulla destinazione dei propri dati personali e che il 54% non si fida del loro uso da parte dello Stato. In uno studio condotto invece a Singapore, il 45% degli intervistati non ha scaricato l'app di tracciamento Trace Together, principalmente perché non volevano che il governo tracciasse i loro movimenti. Secondo un'esperta intervistata da SCMP, anche se le autorità hanno dato rassicurazioni sul fatto che i dati non vengano abusati, molte persone si ricordavano di precedenti episodi in cui i database governativi erano stati violati da attacchi informatici. Va però anche detto che la app di Singapore presenta altri problemi che ne hanno frenato l'adozione, come il consumo di batteria dovuto all'uso del Bluetooth. Intanto, tornando in Francia, Stop Covid è attesa per la prossima settimana, dopo che il Parlamento francese ha dato un primo ok all'app. Interessante il fatto che il governo abbia cambiato il decreto all'ultimo minuto per affermare che non ci saranno conseguenze negative né privilegi derivanti dall'utilizzo o meno dell'app, che è volontaria. Il dibattito all'Assemblea nazionale francese si è concentrato su due questioni: la protezione dei dati degli utenti e l'efficacia dello strumento. Qatar. La sicurezza è un problema reale e attuale, e non solo percepito come nel caso dei cittadini di Singapore. Anche per l'app usata dal Qatar, peraltro obbligatoria, con 3 anni di prigione per chi si rifiuta, il Security Lab di Amnesty ha infatti scoperto una vulnerabilità di sicurezza che esponeva dati sensibili, tra cui nome, status di salute e localizzazione, di più di 1 milione di utenti. Quest'app non solo usa un modello centralizzato, ma raccoglie molti dati sensibili, inclusa la possibilità di geolocalizzare in tempo reale le persone. Islanda. Dall'Islanda, che già da inizio aprile ha introdotto una sua app che raccoglie dati GPS degli utenti per tracciare dove sono stati, arriva un primo bilancio. Malgrado il tasso di adozioni finora tra i più alti, intorno al 40%, l'impatto dell'app, chiamata Rakning C19, è stato modesto comparato alle tecniche di tracciamento manuale attraverso le telefonate. Scrive MIT Technology Review. Non è stata insomma un game changer, una svolta, un punto di svolta. Australia. Mentre l'app australiana CovidSafe stenta a decollare, anzi stenta proprio a essere utilizzata dalle stesse autorità, riferisce il Guardian, che si domanda: ma la CovidSafe app funziona? Ci sono vari problemi tecnici per gli utenti. 6 milioni di persone hanno fatto il download su quasi 26 milioni di abitanti, ma gli utenti che la usano sono probabilmente molti di meno. L'app continua a funzionare male in background e rende il telefono poco gestibile. Ci sono anche problemi per gli stati nell'integrazione di quei dati con le attività sanitarie. Di certo si è passati a una prima fase in cui dell'app in Australia si parlava in continuazione e la sua adozione appariva cruciale per il paese, e ad una seconda fase di relativo silenzio in cui si fa fatica a capire cosa va o non va. Fino ad alcuni giorni fa si registrava un solo caso noto in cui l'app aveva fatto la differenza. Esatto, un solo caso. Sentitevi il post sul Guardian. A onore del vero, pesa anche un'incidenza molto bassa di nuovi contagi in questo momento nel paese. Resta il fatto che l'app australiana è anche una lezione sulla necessità di avere trasparenza su tutte le fasi di implementazione di questa tecnologia e del sistema di tracciamento sanitario collegato, e non solo quelli iniziali di lancio, quando l'attenzione dei media è più alta. Norvegia. Invece in Norvegia, che ha adottato un'app Smittenstopp centralizzata e che include anche i dati di geolocalizzazione, una serie di esperti di sicurezza e privacy hanno scritto una lettera aperta chiedendo il passaggio a un modello decentralizzato. È cruciale che i cittadini si fidino della soluzione al fine di arrivare a un'adozione sufficiente per fare la differenza nella gestione della crisi. La fiducia, ancora una volta, e comunque solo un quinto della popolazione adulta usa l'app da maggio. Svizzera. La Svizzera, che ha adottato invece lo stesso nostro modello, decentralizzato con fiducia a Apple e a Google, è infine partita con la sperimentazione. Swiss Covid inizierà a essere usata da alcune agenzie e ospedali e dopo qualche settimana, a metà di giugno, dovrebbe essere adottata nel paese elvetico. Giappone. Il Giappone, appena uscito dallo stato di emergenza per il Covid, adotterà dall'inizio di giugno un'app di tracciamento contatti o di notifica delle esposizioni, basata sul framework Apple-Google. USA. Trasferiamoci ora negli USA. Qui la situazione è riassumibile in un'armata brancaleone di stati. Ognuno procede per suo conto, anche con relativi rischi di incompatibilità tra le app. Poi succedono cose come la seguente. L'app di tracciamento contatti usata in North Dakota inviava i dati di localizzazione degli utenti alla società di advertising Foursquare, molto nota, ve lo dico io. Secondo lo sviluppatore dell'app, questo invio di dati serviva solo a ricostruire i luoghi locali dove era stato l'utente e non a fini commerciali. Peraltro, ora il North Dakota ha comunicato di voler creare una seconda app basata sul modello decentralizzato Google Apple. Cina. In molte città della Cina, come abbiamo detto più volte, è stato usato un software che sulla base di vari dati, luoghi in cui eri stato, contatti, altre info sul tuo stato di salute, funzionava come un semaforo dicendo se potevi circolare o meno e soprattutto faceva da salvacondotto ogni volta che usavi un trasporto pubblico o entravi in un locale. Malgrado l'emergenza coronavirus nel paese si stia attenuando, le città di Hangzhou non solo vuole continuare a usare l'app, ma rilancia con nuove funzioni. Vuole rendere un'app permanente che tracci lo stato di salute generale di una persona, incluso se fuma, beve, quando dorme e quando è sveglio. Non è però chiaro come poi vorrebbe usare questi dati e renderla utile. Tuttavia, la proposta ha prodotto una forte reazione di protesta online da parte di molti cinesi. Questo è dunque lo scenario globale a livello statale, cui vanno affiancate anche le proposte private da parte di aziende che realizzano soluzioni di tracciamento per i propri dipendenti, su misura privatamente. Succede in particolare a Singapore. Come già osservato altre volte in questa newsletter, resta dunque ancora alto il rischio di frammentazione e privatizzazione del tracciamento, della comparsa confusa da più parti di raccolte dati più o meno tech, molte delle quali senza i percorsi minimi di trasparenza, di privacy e di garanzie sulla loro gestione, conservazione e utilizzo. Sentiamo un altro pezzo musicale e a tra poco.
Tape sur son terminal numérique de poche. C'était un petit bout de trottoir alsacien charmant. Il en est tant d'autres en Lozère et dans le Finistère que ça nous prendrait des vies de n'en décrire que deux. Ou tous.
Puntata, insomma, trasmissione da 3 anni di informatica, approfondimento informatico di Radio Città Fujiko. Vi leggo questo articolo su Italia e app immuni di Carola Frediani. E ora veniamo all'app italiana di tracciamento o notifica delle esposizioni immuni. Se vi siete persi tutte le puntate precedenti, leggete la newsletter, trovate il link guerredirete.substack.com. È stato infine pubblicato il codice sorgente dell'app, lo trovate su GitHub Microsoft, una piattaforma per gli sviluppatori che possono caricare i propri progetti, suggerire modifiche, evidenziare criticità, proporre modifiche e miglioramenti. E questo sta succedendo anche per immuni, su cui finora il giudizio tecnico sull'applicazione pare nel complesso positivo. Scrive la stampa. Per commenti sul codice, su quello che ne emerge e su un'analisi, Carola ci propone di seguire questi esperti. Io adesso thread di Enrico Ferraris, tweet di Giorgio Bonfiglio, tweet di Stefano Zacchiroli e questo articolo di Wired. Io vi segnalo Stefano Zacchiroli come persona effettivamente nota nel mondo open source e che fu anche un Debian community manager. E quindi insomma noto e informato. Si tratta di un passaggio verso il rilascio dell'applicazione Immuni che dovrebbe essere imminente entro la fine della settimana, ha fatto sapere il vice ministro della sanità Sileri. Inizieranno i test sul territorio per poi arrivare al rilascio sugli store a inizio giugno. Su GitHub si trova il codice sorgente dell'app per Android e per iOS. Entrambi i sistemi operativi sono stati aggiornati negli scorsi giorni per poter essere in grado di supportare queste applicazioni utili al tracciamento dei contagi. Una ufficiale per ogni paese, scrive il Corriere. Non solo, sbuca l'ulteriore tassello di una sperimentazione dell'app in alcune regioni. Inizialmente si parla Liguria, Abruzzo e Puglia, per arrivare poi a un lancio nazionale a metà giugno, dopo un altro passaggio ulteriore col garante della privacy. Per iniziare i test sul territorio, l'app dovrà essere scaricabile per tutti sull'App Store e Google Pay. Anche questo passaggio con Apple e Google va messo in conto e verrà in qualche modo resa attiva solo in un numero limitato di zone. Dopo alcuni giorni le regioni però diventeranno 6, ma nel contempo alcune delle menzionate, Liguria e Friuli, che hanno anche un po' di autonomia, sembrano volersi sfilare. Quello che è peggio in questo contesto, l'ATS di Milano ha inviato per errore ad alcuni suoi assistiti, non è chiaro e non è stato dichiarato quanti, il seguente messaggio. ATS Milano, gentile signore, signora, lei risulta contatto di caso di coronavirus. Le raccomandiamo di rimanere isolato al suo domicilio, limitare il contatto con i conviventi e misurare la febbre ogni giorno. Se ha un operatore sanitario, si attenga alle indicazioni della sua azienda. Successivamente ha diramato una smentita, ma, nota la stampa, chi ha ricevuto il messaggio non aveva a disposizione un numero per richiedere informazioni, che si trova invece nella smentita via web, ma che potrebbe non aver raggiunto tutte le persone che hanno ricevuto il messaggio. Non ha potuto fare la cosa più semplice, quindi chiamare il mittente o scrivere per avere indicazioni su che cosa fare, e nemmeno per accertarsi che davvero il messaggio arrivasse dall'ATS. La stessa ATS ha precisato che si tratterebbe di pazienti tracciati, cioè che sono stati segnalati dal medico di base per fare i tamponi come sospetti casi di Covid-19. ATS comunica al medico di famiglia l'esito e contestualmente lo dice anche al paziente stesso. In tutto questo si inseriva anche il sindaco di Milano, Sala, che sembrava lamentare sia il ritardo dell'app sia la mancanza di tracciatori umani. Possibile che ora si parli solo di questo termine bruttissimo che è movida e non si parli più dell'app, che poi da sola non serve a niente? Servono i tracciatori, cioè migliaia di persone che prendono ciò che l'app segnala, la decifrano e da ciò permettono di intervenire. All'estero ne stanno assumendo a migliaia, da noi non se ne parla, come si parla ancora poco di test e tamponi, e io insisterò fino alla noia. Quindi ragioniamo, non possiamo continuare a seguire dei flussi di dibattito che durano qualche giorno e perdiamo di vita gli strumenti fondamentali affinché si possa uscire da questa pandemia. Cito da Repubblica. Rimanda riguardo a questo schema, un po' di giorni fa il Corriere faceva notare che mancava ancora lo schieramento di persone dedicate in modo specifico al tracciamento dei contatti manuale e alla gestione delle sentenze emesse dall'applicazione, che avverrà tramite un call center. L'Italia è indietro, ma non siamo l'unico paese alla finestra. Il Regno Unito non ha ancora lanciato la sua app, ma ha reclutato 21.000 persone. In Francia, dove il sistema digitale è in preparazione, si era parlato di 30.000. Negli USA 300.000 e per ora al lavoro ce ne sono 100.000. Con il decreto firmato il 30 aprile, il Ministero della Salute aveva fissato un numero non inferiore a una persona ogni 10.000 abitanti. 6.000 risorse, secondo una stima riportata al Corriere dagli organizzatori del corso di formazione e aggiornamento Emergenza Epidemiologia Covid-19, elementi per il contact tracing dell'Istituto Superiore di Sanità. Al momento sono 20.000 gli operatori sanitari che possono essere coinvolti nell'attività di contact tracing. Carola C. e anche noi vi incitiamo ad andare a leggere l'approfondimento su Valigia Blu e per oggi vi salutiamo perché il tempo è proprio finito. A presto, ciao! I'm plugged into the world, I'm wired, wired but disconnected.